Tutto bene, questa Pasqua per chi vuole ci sono delle biglie nella quella quelle blu avvicinate in questo video. Che non esatto, vi siete messi lì come ormai nella scuola non si fanno più gli incontri frontali, no? Come si dice? Bene, che dite, cominciamo? Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Scusate, per essere sicuro, non fare sempre... No, funziona, sembra che funziona. Bene. Allora, bentrovati dopo la pausa pasquale, e di per sé siamo ancora siamo nel tempo pasquale, siamo più nell'ottava, proprio degli 8 giorni della Pasqua fino a domenica scorsa, abbiamo questo tempo pasquale fino appunto alla Pentecoste. E allora io vorrei, come vi annunciavo nella chat, in questi 3 martedì, oggi nei prossimi 2, concludere il Vangelo, cioè quindi vorrei fare stasera solo 2 brani del capitolo 12 per poi andare al capitolo 14 e cominciare la lettura della passione, morte e resurrezione del Signore, che appunto conclude il racconto di Marco, per poi in maggio leggere la prima lettera di Pietro. E questa cosa della prima lettera di Pietro, parlandone appunto con Don Andrea, che essere presente, e è stato un po' lui a suggerirmela per il collegamento con Marco, che poi vedremo. Cioè, secondo la tradizione, Marco Evangelista sarebbe stato lo scrivano, no, di ricordi che Pietro a un certo punto, no, consegna degli eventi della vita del Signore, ma ne avremo modo poi di approfondire. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati con Gesù che entra a Gerusalemme nel capitolo 11, ricordate questa entrata regale, particolare, non una regalità rovesciata secondo la logica del mondo, di entrare come re su un puledro figlio d'asina. E poi nel capitoli 12 e 13 ci saranno una serie di episodi, fra cui Marco mette nel capitolo 11, vi segnalo subito, i venditori cacciati dal tempio, e al versetto 15, e per poi arrivare nel capitolo 12 ai due brani che vorrei leggere e su cui vorrei fermarmi, per poi tralasciare, non facciamo tutto, il capitolo 13 che è il discorso escatologico. Allora, al versetto 18 del capitolo 12 di Marco, Marco racconta così: vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del Roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Allora, abbiamo ascoltato il racconto appunto di una disputa. Gesù più volte viene messo alla prova, no? L'abbiamo visto anche in altri episodi, nei capitoli precedenti, dai vari gruppi. Questa volta sono i Sadducei. Chi erano i Sadducei? I Sadducei erano un ceto, diciamo, piuttosto ricco, proprietari terrieri, latifondisti. Quindi gente che economicamente stava bene, e anche questo un po' anche da pensare, no? Cioè che quando pensi di avere tutto, non speri molto dal futuro. Nel senso che se pensi di avere tutto, non sei in un'attesa rispetto a se ti manca qualcosa e hai percezione di una mancanza di qualcosa, no? Ma la ricchezza porta con sé la tentazione della fascinazione di avere tutto, no? Cioè, come dice il Salmo, no? L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. È come anche quella parabola, ricordate, dell'uomo che aveva accumulato tanto nei vari suoi granai, che dice a se stesso: Ecco, c'hai tutto, adesso goditela. Di per sé, la fede della resurrezione è qualcosa che Israele elabora, e fra l'altro il fatto che i Sadducei non credevano in questo, dice che non era neanche così diffusa in tutto Israele, nella fede del popolo, e Israele lo elabora tardivamente, in senso cronologico, rispetto proprio all'evento Gesù, cioè nel senso che i testi più antichi, per esempio nella Torah, di per sé non si parla di resurrezione dei morti e del Pentateuco, così anche come nei profeti. Sono dei testi legati più proprio ai secoli, quasi a ridosso di Gesù. Sto parlando, per esempio, del primo e secondo libro dei Maccabei, dove in maniera più esplicita si parla di questa speranza nella resurrezione dei morti. Vi ricordate? C'è un passo che è nel lezionario e che passa alla fine dell'anno liturgico. Sto parlando un po' prima della festa di Cristo Re, quando ci viene raccontato di quella sotto una persecuzione di Antiochio, Antioco Epifane, che a un certo punto c'è una persecuzione che vuole costringere gli ebrei a sacrificare agli dei, no, stranieri, e viene raccontato il caso di una serie di fratelli che sorretti dalla madre che li, come dire, sorregge nel martirio e quindi nel testimoniare fino alla fine attraverso la vita, la fede nel Dio di Israele, li sorregge dicendo: guardate, no, quello che il male adesso vi sta togliendo, il Signore vi ridonerà. Quindi viene in maniera più, diciamo, in quel periodo comincia a esserci più un'elaborazione della fede nella risurrezione dei morti, che era legata anche più al gruppo dei farisei, credeva, i farisei ce lo siamo già detti qualche volta, ma lo ricordo, i farisei erano tutto un gruppo che nasce nel secondo secolo avanti Cristo di osservanti, di gente che voleva impegnarsi, quindi non c'è un'accezione come noi abbiamo negativa. Se oggi qualcuno ti dice sei un fariseo, sei una farisea, no, intendiamo che ci stanno dicendo, ci stanno dando dell'ipocrita. E come mi piace sempre ricordare, dalle parti di Parma, nell'Emilia, un altro sinonimo di ipocrita è gesuita. Sei un gesuita. E quindi, ecco, però a difesa dei gesuiti, dove ci sarà pure qualcuno ipocrita, ma non tutti i gesuiti sono ipocriti, no, a cominciare da Francesco. E così come non tutti i farisei lo erano, no? Per cui era un movimento di persone che, e fra l'altro anche molto vicino al popolo, la gente li sentiva vicini perché si dedicavano a insegnare la Torah, la parola di Dio, eccetera, eccetera. Per cui vedete, questi qui che vengono a mettere alla prova Gesù per farlo cadere creano un caso ad hoc, perché voglio dire, andare a trovare una situazione come quella raccontata, uno no, deve dire proprio, eccetera. Però sono quei casi di scuola, quando si fa una discussione, un approfondimento in tanti campi, si creano dei casi particolari, perché effettivamente loro parlano di della legge dell'edirato, che troviamo anche in nota nel Deuteronomio, il capitolo 25, versetto 5, dove veniva detto che se un uomo moriva senza aver lasciato dei figli che continuassero il suo nome, il fratello di quest'uomo era tenuto a prendere in moglie la vedova, a unirsi a lei e ad avere dei figli che, attenzione, non avrebbero portato il suo nome. Non sarebbero stati Gesù, che era un nome comune al tempo di Gesù, figlio di Giuseppe o di Giacobbe, no, di Giacomo, no, cioè, ma sarebbero stati, anche se venivano dal fratello, avrebbero portato il nome del fratello morto, per cui il nome del fratello avrebbe avuto una continuazione, quindi era per in qualche modo, no? E allora, ecco, in questo caso che ho scritto ad hoc, sette fratelli che obbediscono alla legge del Levirato e nessuno di questi riesce a lasciare un figlio, no, al fratello morto, e soprattutto tutti la prendono in sposa, la vedova, no? Per cui la domanda secondo loro è: nella resurrezione che voi credete, voi affermate, no? I sadducei dicono, questa donna di chi sarà moglie? E vedete, Gesù dice: il problema è che non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli del cielo. E Gesù cita un testo che di per sé non è un testo, notate, il testo che Gesù cita, come dire, a fondamento di quello che sta dicendo, è un testo tratto dall'Esodo, e dal capitolo 3 dell'Esodo, dove appunto, vi ricordate, nell'episodio del roveto ardente, è quando Dio si mostra a Mosè, e Mosè chiede il suo nome, lui dice: io sono colui che sono, e sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, no? Che di per sé non è un testo, cioè, che immediatamente parla di resurrezione. Ricordate, dicevo che nel Pentateuco non abbiamo un'affermazione esplicita, Però in qualche altro modo, e Gesù lo coglie direttamente, vedete, parla di una relazione, di una relazione che la morte non può interrompere. Quando Dio parla a Mosè di essere Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sta parlando di personaggi che al tempo di Mosè erano tutti morti. Però continuando a dire, guarda, io sono il Dio loro, il Dio in relazione con loro, e dice in qualche modo che la relazione col Dio vivente è qualcosa che la morte non può distruggere. Che la morte non può distruggere. E, perché vedete, poi la Bibbia non ci dà, non è interessata, diciamo, l'impostazione biblica non è interessata tanto al dopo, come sarà il dopo. Noi tante volte, no, pensiamo a come sarà il dopo e ci facciamo anche delle immagini, delle fantasie, no, perché non abbiamo contezza, no, della morte, del dopo la morte. E che se ci pensate sono più legate al divin poeta che alla scrittura. Cioè con tutto il paradiso, il purgatorio, l'inferno, no? La scrittura parla di vita e di morte. E tra l'altro la scrittura in qualche modo è interessata alla vita, alla vita. È la vita che è dono di Dio che è qui. E che loro nell'antichità, come anche noi, esperiamo, non ne facciamo esperienza, di una vita limitata e per tanti versi ferita. E il limite della morte che nella Bibbia viene vista non come maledizione quando una vita si compie, sazia di giorni. E allora una vita lunga, sazia di giorni, che a un certo punto finisce. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato il corpo torna alla terra da cui proviene, no? Però noi sappiamo che la morte non è solo quella di poterla di fare appunto lunghi giorni, ma è purtroppo quella che per la violenza, per la malattia, per la povertà, per tante cose, per il male, taglia la vita nel fiore degli anni. E allora, in qualche modo, questo poi ne parleremo un po' di più quando arriveremo anche poi al discorso di Cristo risorto, cioè è una relazione che la morte non può interrompere per sempre. Cioè già Israele comincia a cogliere che di fronte alla morte che è male, e allora o Dio ci ha presi in giro, perché questa morte è più forte di lui, oppure non sappiamo come, non sappiamo quando, ma il braccio di Dio ci tirerà fuori dalla morte. Sarà più forte di questa morte che stiamo in questo momento, no, subendo, più forte di noi. E poi anche qui, non prenderanno né moglie né marito, è un'immagine, no, di quello che sarà una pienezza di relazioni. Non so se per voi, chi per chi è sposato, è una buona o una cattiva notizia. No? Cioè questo, come dire, questo non entriamo in. Però anche qui non possiamo cogliere, no? Cioè, non andiamo più di questo, no? Nel senso che no, è un'immagine come pienezza. Infatti anche l'idea degli angeli, non dobbiamo pensare, cioè, di essere trasformati in angeli con no, le ali, eccetera, eccetera, ma nel senso degli annunziatori. Delle persone che annunciano vita con la loro vita ad altri. No? Nel versetto 28 Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva udito discutere e che, visto come aveva, scusate, e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù gli rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Uno scriba, che aveva sentito come Gesù aveva messo a posto i Sadducei e gli era piaciuto Gesù, si avvicina, non per metterlo alla prova, ma per chiedergli qualcosa che lui sentiva come importante. Il primo dei comandamenti. E noi, questa domanda, non so se ce la facciamo ogni tanto. Cioè, nel senso che, dato che quelle volte non è che nella nostra vita cristiana tante volte pensiamo ai comandamenti da adempiere, perché magari ci suona Agostino, no? Ama e fa ciò che vuoi. Importante amare, importante amare. C'era un film anni fa, non so se vi ricordate, un filmetto, non ha avuto una grande, ma in cui, su Gesù, in cui Gesù era impersonato da Kim Rossi Stuart. E il film, mi ricordo pure come si chiamava, I giardini dell'Eden, qualcosa del genere, no, forse no, comunque era Kim Rossi Stuart. Mi ricordo benissimo, e questo Gesù, il personaggio, non da Kim Rossi Stuart, concludeva il film con lui che diceva a tutti quanti, cioè diceva il risorto, cioè diceva: amate, amate, amate. E si chiudeva il film. E Gesù non ha detto proprio così, no? Cioè, Gesù ha detto: amatevi come io vi ho amato, cioè un po' diverso. E, però è interessante, cioè, questa cosa dei comandamenti, noi non ce l'abbiamo tanto. Anzi, no, cioè, quando si va in Terra Santa e quando si vedono gli ebrei osservanti, noi li guardiamo con una certa sufficienza, no? Questi che cercano di essere, no? Ma qualcosa penso che perdiamo, sicuramente. In che senso? Nel senso che il comando non è, cioè tentare di obbedire ai comandi non è, noi a volte possiamo tacciarlo di legalismo, no? Di chi è lì, legalista, vuole essere, osservare la legge, poi tutta quanta la discussione di Paolo, no? L'uso, diciamo, sbagliato della Torah, no? Che Paolo contesta, eccetera, eccetera, come se l'osservanza della legge ti, no, procura il paradiso. Ma non è questo il senso più profondo. Il senso più profondo è che, rispetto a chi vuole coinvolgere veramente la propria vita nella vita di Dio, il comandamento è un aiuto. Perché l'ebreo, cioè, come anche noi facciamo esperienza, che noi non siamo sempre sicuri delle cose che viviamo, delle scelte che facciamo, degli atteggiamenti che prendiamo. Siamo sicuri che siano tutti mossi dall'amore? A volte ci accorgiamo che ci sono degli atteggiamenti che sono mossi dalla paura, dalla comodità, dalla pigrizia, dall'egoismo, che vengono mascherati di bontà. Cioè, oggi anche un certo, no, un certo non che non possa servire, ma chi si ferma soltanto a un aiuto mediatico, che pure serve, di inviare dei soldi, cioè, che pure serve, però il rischio a volte è che no, un aiutare dove tu non ti lasci toccare, no? Dal volto degli altri, dal corpo degli altri, eccetera. Allora, il comandamento che il Signore dà è un aiuto per non ingannarsi, cioè per camminare veramente nella via della vita. E per non correre il rischio, no, di pensare di camminare sulla via della vita, ma di non, no? Cioè, dove poi l'amore ha, come dire, ha bisogno di cose concrete, di indicazioni concrete, questo anche nelle relazioni, no? Penso nelle relazioni affettive, in una relazione di coppia, ma anche verso i figli, verso, poi ci sono delle cose concrete. Per cui questo discorso sui comandamenti, che è importantissimo, il decalogo, eccetera, al tempo di Gesù era stato sistematizzato, cioè come posso tentare di camminare nella via di Dio il più possibile, cercando di essere sicuro, tra virgolette, di camminare sulla via del Signore, era stato codificato in 613 precetti. 613 precetti. Attenzione, di questi 613, 365 erano espressi in forma negativa, non. E il resto, che credo che siano 248, matematici, venitemi in aiuto, espressi in forma positiva, quindi fai questo, fai quest'altro, e che corrispondevano nella mentalità del tempo, 365 al tempo, 248 a quello che si pensavano fossero le parti del nostro corpo. Per cui l'idea era coinvolgiti con Dio, con tutto il tuo tempo, e con tutta la tua corporeità. Però tenere a mente 613 precetti, no? Cioè, per cui, come quest'uomo, c'erano quelli che dicevano: vabbè, ma qual è il cuore? No? Non che allora gli altri li buttiamo giù, però sappiamo a che cosa bisogna tenerci e a che cosa bisogna tenerci se ci riusciamo, no? Quindi mi sembra un discorso molto. No? Cioè, qual è il cuore di tutti questi 613 precetti? E allora, e vedete, quindi la domanda che quest'uomo fa a Gesù è, dicevo appunto, non è questo scriba, chi erano gli scribi erano coloro che insegnavano la Torah alla gente, e quindi che insegnava i precetti, che insegnava la via di Dio. E allora Gesù risponde appunto, il primo è, ascolta Israele. Vedete lo Shema, Deuteronomio 6, versetto 4, 5. Shema Israele, il Signore è nostro Dio, è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Levitico 19, versetto 18. Cioè, vedete, Gesù prende due versetti, uno del Deuteronomio, lo Shema, il Credo, Israele, e lo unisce a quello del Levitico, all'amore del prossimo, che in qualche modo Gesù sta riassumendo il Decalogo. Se l'avete letto e ogni tanto conviene andare a rileggere, il Decalogo noi lo troviamo. E conviene andare a rileggerlo perché se abbiamo soltanto la sintesi del catechismo ci rimane ben poco, perché la sintesi è molto impoverita. E se invece andiamo a prendere Esodo 20 e Deuteronomio 5, troveremo il Decalogo, questi, e vedrete che i comandamenti di per sé, la tradizione ebraica li chiama le parole, perché il comandamento. E quello che un ebreo dell'Antico Testamento dicendo la parola comandamento non corrisponde a quello che noi italiani del XXI secolo diciamo, pensiamo quando diciamo comandamento. perché per noi il comandamento è comandamento, cioè è qualcosa che è un obbligo, cioè quindi qualcuno che ha l'autorità per comandarti. E l'ebreo dell'Antico Testamento, per lui il comandamento era un'indicazione, non un'imposizione. E sono parole. Perché anche questo è interessante. Il Dio di Gesù Cristo non si impone, non costringe nessuno. Già, almeno per me, comprendere più questo è una rivoluzione. È una rivoluzione. Perché noi abbiamo sempre un po' l'idea, no, di una dottrina, che di delle leggi della Chiesa che bisogna rispettare, perché sennò Dio si arrabbia, eccetera, eccetera, ci manda il tumore, eccetera, eccetera, no? No, il Dio biblico è un Dio che indica. Indica a chi vuole seriamente capire dov'è la vita ed evitare la morte. Quindi non sono parole così, sono parole importanti. Che uno che vuol camminare nella via della vita, sapendo che la vita è fatta di tante vie e si possono sempre imbroccare strade di morte. E allora in quel decalogo vedrete che c'è una prima parte che sono indicazioni della giuste vie di relazione tra Dio e l'uomo, e nella seconda parte amerai il Signore tuo Dio, no? Non ti farai immagine, non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, e poi custodisci il sabato, lo Shabbat, per santificarmi. Poi, da un certo punto, cominciano delle parole che sono più legate a un rapporto uomo-uomo. Onora tuo padre e tua madre, perché tu sia felice, perché si prolunghino i tuoi giorni, eccetera, eccetera. Non uccidere, non rubare, non commettere, eccetera, eccetera. Non commettere adulterio. E allora, per dire, vedete, già il decalogo dice il rapporto con Dio e il rapporto con l'uomo. Non c'è l'uno se non con l'altro, no? L'amare Dio e lasciarsi amare da Lui, lasciarsi amare da Lui ad amarlo, porta, no, a una relazione, no, più profonda con l'altro. La tradizione orientale cristiana dice che se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità verso i tuoi fratelli. E quindi vedete, Gesù unisce lo Shema, cioè coinvolgiti nell'amore di Dio con tutto te stesso, ed è sempre molto bello questo testo che, letto così, ci fa sempre un po' paura, perché dice con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e uno sempre dice con tutto? Con tutto, Signore, cioè, no, andiamo piano, cioè, voglio dire, uno gli verrebbe quasi di mercanteggiare, no? Di dire, Signore, 80 a te, vedi come sono bravo, è fatto già alto, non dico 50 e 50, dico 80, riconosco che tu sei Dio, però 20 me lo lasci a me, 90, 10, 95, chiudiamolo qua, ci verrebbe proprio da dire, no, cioè, lasciami almeno 5, no, cioè, tutto, perché poi cuore, mente, forze, le forze, sapete, l'interpretazione è sempre che c'è stata nella tradizione ebraica di questo con tutte le forze e con tutti i tuoi beni, e cioè quando le cose vanno a toccare il portafoglio diventano drammaticamente serie, no? Per cui uno dice con tutto? Vedete, questo pensiero che ci fa un po' temere e traballare, è un'immagine legata, è un pensiero legato a una perversa immagine di Dio. Un Dio che ci vuole succhiare la vita. E in realtà Dio vuole tutto, perché tutto quello che di noi si coinvolgerà nell'amore risorgerà. Tutto quello che di noi non si coinvolgerà nell'amore rimarrà preda della morte. Quindi il Signore vuole tutto non per Lui, ma per noi. Perché solo l'amore vincerà la morte. Per cui quello che di noi non entra nell'amore morirà. E se i nostri beni, Sant'Ignazio anche lui negli esercizi spirituali fa fare anche un esercizio per il testamento. Cioè nel senso che invita il cristiano a mettersi davanti a Dio e dire: bene, Signore, con questi beni che mi hai donato, che sono riuscito a guadagnare, eccetera, io... E quindi, a valutare i figli, quanto può essere buono per loro, i poveri, no, eccetera. Cioè, ma farlo davanti a Dio, e anche questo è interessante, no? Poter fare il testamento come un esercizio spirituale, come una preghiera. Se non entrano nelle cose concrete, la nostra fede, dove entra? Cioè, diciamocelo. Allora, è un hobby, no? E poi la vita è altra. Allora il Signore vuole tutto per noi, non per Lui. Perché tutto quello che siamo ed abbiamo risorga nelle relazioni, nell'amore. E quindi, ecco, no, vedete, e il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. E non c'è altro comandamento più grande di questo, no? Vedete come il Signore prende l'antico, lo compie, lo legge e lo scrive, dice: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi altri il cuore di Dio. Egli è unico, non ci sono altri dei, perché gli altri che si presentano come dei sono gli idoli che vogliono presentarsi come dei, a cui chiedono asservimento. E amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più degli olocausti e dei sacrifici. E vedete, Gesù lo apprezza, ha detto che mi dice: non sei lontano dal re. Bello questa cosa, no? Perché era già successo in altre situazioni che cioè anche delle persone che non erano discepoli di Gesù, no? Vi ricordate a un certo punto i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: abbiamo incontrato alcuni che cacciavano demoni nel tuo nome, ma non erano della nostra cerchia e gliel'abbiamo impedito. E Gesù dice: non lo fate, perché chi non è contro di noi è per noi. Cioè, come dire, c'è uno spirito di Dio che poi parla nei cuori di tutti, no? E questo non è legato alla cerchia. Ora, ecco, saltiamo per poter almeno cominciare e arriviamo all'inizio del racconto della Passione. E penso che sia anche importante leggerlo nel tempo pasquale, perché la Chiesa da una parte il giorno di Pasqua ce lo fa ripetere 8 giorni, l'ottava di Pasqua. Nell'ottava di Pasqua sapete che è sempre Pasqua, no? E che poi si conclude con la Domenica in Albis, che quella è la principale, eh? Poi la Misericordia, ok, dopo, ma la domenica scorsa era la Domenica in Albis, in cui le albe, quelle vesti bianche che i battezzati avevano ricevuto, no, nel battesimo la notte di Pasqua, l'avevano portato per una settimana, per poi deporle, eccetera, no? Allora, questo per dire c'è un qualcosa di così grande che dovremmo sempre cercare di approfondire per tutta la vita, ma che già nel periodo pasquale ci viene detto fermati, non correre. Per cui anche ripercorrere questi passi che abbiamo letto, celebrato, no? Su cui abbiamo meditato, può essere un aiuto, spero, no? Proprio nel continuare a guardare il Signore Gesù nella sua passione, morte e resurrezione. Nel capitolo 14 il racconto si apre con l'episodio dell'unzione di Betania e dice così: mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Notate che questo brano, già le nostre Bibbie lo dividono in 3 parti. C'è i primi versetti, dal versetto 1 al versetto 2, la scena di Betania, e poi ritornano i personaggi nei primi versetti, i sacerdoti, gli scribi, con Giuda Iscariota che va da loro per accordarsi su come consegnarlo, no? Per cui è come se c'è una scena centrale, Betania, questa casa di Simone Lebbroso, in una cornice, questi versetti prima e versetti dopo, no? Cioè una scena luminosissima di questa donna in questo gesto eccessivo, e in una cornice di buio. Nel senso che in questi versetti iniziali e versetti finali si parla di sacerdoti e scribi che cercano il modo di catturare Gesù con inganno per farlo morire, no? Cioè, già questa cosa qui, pensate, sacerdoti e scribi, cioè gente che studia e celebra la parola di Dio, che cerca di trovare i modi per uccidere qualcuno attraverso l'inganno. E poi torna uno dei 12, pensate, sacerdoti, scribi, un discepolo. Un discepolo. E Marco lo sottolinea, perché lo dirà anche dopo, perché dice Giuda, uno dei 12, quasi come a ricordarlo, no? Poi ci fermeremo su Giuda, ma cioè, dice, vabbè, non insiste, lo sappiamo che no, cioè, ma e lui, perché per esempio più avanti, nel versetto 43, ve lo faccio notare, nella scena dell'arresto di Gesù, arrivò Giuda, uno dei 12, cioè lui insiste, cioè, dice, vabbè, ce l'hai detto una volta, basta, no? Cioè, come dire, uno, sai, quando c'è qualcuno della nostra famiglia o qualcuno della nostra. Era di San Marcello. Vabbè, era di San Marcello, quello che era di. Vabbè, eccetera, appunto, no? E invece vedremo, no? Appunto, Marco lo fa apposta. Quindi che va da loro, dai capi dei sacerdoti, per tradire Gesù. E questi che all'udire Giuda si rallegrano e promettono di dargli del denaro. Quindi denaro, tradimento, rallegrarsi perché uno viene ucciso, no? Tra l'altro capi di sacerdoti noi forse, come dire, noi dovremmo anche sempre più uscire da una visione sacrale, cui noi siamo stati formati, no? Dove c'è il Papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi e il popolo di Dio. Però questa piramide, più si va in alto e più si va vicino a Dio, per cui sono gli uomini sacri, no? E che tra l'altro questo facilita il clericalismo e il potere, no? Perché noi gli uomini sacri, no, fatto lui. E il Concilio Vaticano II ci parlava di popolo di Dio, no? Di fratelli e sorelle, dove ci sono doni diversi. Messi a servizio gli uni degli altri, no? Non tanto così, ma tanto una fraternità, no? Di fratelli e sorelle, no? E stiamo tentando di camminare, come Chiesa. E allora, perché dicevo questo? Perché forse cioè, soffriremmo delle cose che capitano a volte ai nostri fratelli presbiteri o vescovi. Quando ci sono degli scandali, ne soffriremmo, ma non ne saremmo così scandalizzati. Cioè, ne soffriremmo, no? Ma noi, oh, un prete, un nostro fratello, un nostro fratello. E allora, Betania era un villaggio. A più o meno a un'ora e mezza, due a piedi da Gerusalemme. Io l'ho fatto una volta, eh? Cioè nel 98, quando non c'era ancora il muro, si poteva andare tranquillamente. Mi ricordo che vicino alla città vecchia, un pomeriggio, 2 ore, una camminata, siamo arrivati a Betania, che oggi è molto più grande, vabbè, tutta una situazione purtroppo dei territori occupati. Era un villaggio di cui i Vangeli ci dicono che Gesù aveva degli amici e delle amiche, vi ricordate Marta, Maria, Lazzaro? Qui si parla di Simone il lebbroso, è l'unica volta nei Vangeli di cui viene nominato questo Simone il lebbroso, che aveva a casa sua, in cui c'è questa festa, questo momento di festa, e non si dice altro. Noi possiamo dedurre, l'unica cosa che possiamo dedurre è che quest'uomo era stato guarito da Gesù. Probabilmente, no? Perché se fosse stato ancora lebbroso non avrebbe potuto invitare né stare in casa né invitare altri. Per cui in questa casa c'è questo momento di festa e prima del baratro che da lì a poco sarebbe arrivato. E una domanda che potremmo farci, senza pensare di avere una risposta sicura, ma almeno ce la poniamo, Gesù come stava? Cioè, come si sentiva Gesù? Questo lo dico, attenzione, non come una domanda che non ha poi dei fondamenti, cioè degli agganci evangelici, ma per dire che, per esempio, come Gesù aveva tentato di preparare i suoi discepoli e la reazione che i discepoli hanno avuto nel capitolo 8, nel capitolo 9, nel capitolo 10, di incomprensione. Ricordate il capitolo 8 e quando dalle parti di Cesarea di Filippo, abbiamo letti anche questi versetti, no? Cioè, vi ricordate, Gesù domanda alla gente chi dice che io sia, Pietro lo riconosce in modo suo, sei il Cristo, Gesù dice bene. Sappiate che Gesù, cioè il Cristo, dovrà molto, eccetera, eccetera, e la reazione di Pietro, ricordate che è stata quella di prenderlo in disparte e di dire: Dio te ne scampi, non ti accadrà mai. Ci siamo fermati su questi versetti. Nel capitolo 9 Gesù ci ritenta a preparare i suoi più vicini, dicendo ancora che stiamo andando a Gerusalemme, lì il figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Loro no, rimangono in silenzio e nessuno osava domandargli. E si mettono a parlare tra di loro di che cosa? Di chi fra loro fosse il più grande, vi ricordate? Interessante anche che rimangono in silenzio e nessuno osava domandargli, cioè non capiscono e non vogliono capire. Perché se ci pensate, uno fa delle domande quando non ha capito, però vuole capire. Se invece non vuole domandare, è perché non vuol capire. E la terza volta nel capitolo 10, ancora una volta Gesù cerca di prepararli a quello che gli accadrà, e per tutta risposta Giacomo e Giovanni vanno da Gesù a dirgli: Maestro, noi ti chiediamo una piccola cosa. E loro, Gesù dice cosa? Che nel tuo regno noi possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, no? Allora, la domanda con cui sono partito dicendo Gesù come si sentiva. Una cosa che si potrebbe pensare è che si sentiva solo e incompreso. E fra l'altro con un'incomprensione fallimentare, perché se i suoi 12, che lui ha formato con più cura, sono quelli che ha tenuto con sé, poi c'erano altri discepoli e discepole, ma si parla dei 12, no? E di tre in particolare, Pietro, Giacomo e Giovanni, se loro, no? Cioè, non so, qui ci sono anche, no, chi lavora nella scuola o chi fa catechismo, eccetera, se alla fine di un anno in cui uno ci ha messo tutta la forza, tutto l'impegno e vede che c'è proprio, no? E insieme a questa, appunto, andiamo lì, abbiamo qualche aggancio di poter dire che Gesù si sentiva solo e incompreso? E probabilmente anche una domanda che gli sarà passata nel cuore, un pensiero che gli si è passato nel cuore, e dire: ma allora, tutto questo a che pro? Cioè, se neanche chi ho formato più da vicino mi ha compreso, no? A che pro? Allora teniamocela questa domanda, perché nel brano ci servirà. Il brano io non lo concluderò tutto stasera, ne faccio solo una parte. E, per cui in questa festa a un certo punto una donna che aveva un vaso d'alabastro pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore, venne, ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Attenzione, dobbiamo immaginare questo vasetto d'alabastro che contiene profumo per circa 20.000 euro. Attenzione, non sto sparando così, eh? E perché non sto sparando così? Perché qualcuno che poi sa più o meno come va il mondo e come costano le cose, vedendo quel profumo, vedendo, no? E dirà: perché questo spreco si poteva venderlo per più di 300 denari. Quindi abbiamo un punto di riferimento. 300 denari, più di 300 denari, 300 denari era in genere la paga annuale di un operaio. Perché ricordate che la paga giornaliera era un denaro. Per cui togli gli Shabbat, togli le feste, 300, più di 300, siamo, no? E allora, diciamo 20.000, ho un po' arrotondato, ma c'è anche l'alabastro, cioè, scusate, un bel vasetto d'alabastro costerà, no? Pure qualcosa. Per cui voi immaginate di avere 20.000 euro in mano, eh? Cioè questa qui arriva e cosa fa? Lo rompe e versa sul capo di Gesù. Esagerata. Cioè io al suo posto avrei aperto con cura il capo. Avrei cominciato a prendere, no? Ogni goccia 50 euro, eh? Cioè, quindi era così, cioè. Poi l'avrei dato tutto, ma sì, va, vabbè, non lo so se l'avrei dato, però, eccetera. Però il vasetto d'alabastro, perché romperlo? Perché romperlo? No? Potevamo riutilizzarlo, cioè davanti al tabernacolo si poteva mettere questo vasetto, un fiore dentro, no? Poi pregnato di profumo di puro nardo, Vedete, una domanda per continuare una nostra riflessione su questo brano è naturalmente chi è questa donna. L'unico evangelista che identifica questa donna, che però bisogna vedere se è lo stesso brano in cui parla, è Giovanni, che parla appunto di Maria, la sorella di Marta, di Lazzaro. E di per sé invece i sinottici lasciano questa donna sconosciuta. E anche quindi la, come dire, la risposta non ce l'abbiamo. Noi non sappiamo chi è, alla fine non sappiamo. Abbiamo ipotesi, no? Per cui ecco, un'ipotesi che si basa sul fatto di dire una donna che ha così tanto profumo, e una donna potrebbe essere una donna che lo utilizza per mestiere. E chi erano fra i mestieri in cui si utilizzava tanto profumo? Le prostitute. Le prostitute. E allora, secondo questa ipotesi, attenzione che è un'ipotesi, però percorriamola così, semplicemente a modo di esercizio, e c'è chi collega questa donna con la peccatrice di Luca 7. Ricordate dove Gesù era nella casa di un altro Simone, questa volta fariseo, e qui c'è questa scena in cui Simone aveva invitato a pranzo, cioè a mangiare da lui Gesù con i suoi discepoli, quindi c'era tutta questa gente, c'era lui, e a un certo punto, dato che le porte erano aperte, come le generazioni che ci hanno preceduto, i nostri nonni ce lo dicevano, no? Che al loro tempo si viveva con le porte aperte, e anche lì era con le porte aperte, per cui i vicini potevano entrare in questa sala dove c'era Simone, c'erano gli altri, no? Per cui possiamo comprendere anche come questa donna, che se le porte fossero state chiuse, mai e poi mai l'avrebbero fatta entrare, no? Invece, approfittando di questo, questa entra e ha il coraggio, l'ardire, no? Di andare presso l'invitato principale, il personaggio principale, questo Gesù, questo maestro, mettersi ai suoi piedi e, come il racconto ci dice, Luca 7, ci dice che cominciò a piangere sui suoi piedi, a ungerli di profumo, profumo, ed asciugarli coi suoi capelli. Una scena spiazzante, perché tra l'altro, no, di una, anche di un'intimità, no? E se ci pensate, no, questa donna che tutti conoscevano, no? Gli uomini perché la frequentavano, le donne perché la odiavano, e che ha il coraggio di andare e di fare questo gesto, no? Immaginate gli uomini che ricordavano gli incontri con lei, vedendo le mani, no? Cioè, tra l'altro il gesto di lavare i piedi era il gesto che di accoglienza delle prostitute, che quando uno arrivava con i calzari, eccetera, con i sandali, con i piedi di polvere, la prostituta lavava i piedi e poi continuava, no? L'incontro sessuale. Per cui, ecco, che imbarazzo, che imbarazzo. Pensate, no? Cioè, se noi fossimo in un contesto ufficiale, no? In cui alla fine appunto della visita pastorale nella parrocchia c'è il vescovo, c'è, no, il, non dico il sindaco perché qui siamo a Bari, cioè, ma quello di, come si dice, della circoscrizione, no? Eccetera, e cioè si presentasse una nigeriana, una donna slava, una donna, no, di quelle che abbiamo sulle strade, e così, e andasse verso il vescovo. Che imbarazzo. Cioè, se ci pensate, noi in questi contesti accetteremo volentieri la presenza di un'ex prostituta. Penso che a un certo punto il parroco dice: eccellenza, è venuto il momento delle testimonianze. Per cui le facciamo ascoltare la testimonianza di una donna che la nostra Caritas ha aiutato a venire fuori dalla sua vita, eccetera, eccetera, e allora noi accetteremo tranquillamente una donna che viene vestita castamente, ecco, perché, no, vestita con pantaloni, eccetera, non attillati, no, tutta quanta, così con lo sguardo e che viene a raccontare, eccetera, eccetera. Ma una in servizio. Una in servizio. È uno scandalo. È uno scandalo. Tanto che Simone il fariseo, dentro di sé, dice: ma che maestro è maestro? Se costui fosse veramente un profeta, saprebbe chi e che genere di donna è questa. Cioè saprebbe come un profeta dovrebbe comportarsi con queste genere di donne. Interessante che quest'uomo non riconosce nell'agire di Gesù il suo Dio. Questo fariseo che, no, che pregava, che studiava la Torah, non riconosce nell'agire di Gesù il vero volto di Dio. Dice: questo è un bluff. Il Dio che io conosco, un suo profeta non farebbe così, ma gli darebbe verità. E vedete, concludo con questo perché poi riprendiamo la prossima volta. Questa donna, il Vangelo di Luca dice che questa donna, saputo che Gesù era in casa, venne, eccetera, eccetera. Quindi, saputo, qualcuno le avrà parlato di Gesù. E io non so che cosa, nessuno di noi sa che cosa gli ha detto, però a me piace pensare che qualunque cosa gli ha detto qualcosa della serie, presso di lui, anche tu, nel tuo inferno, troverai accoglienza. Cioè che c'è un cuore umano, che è il cuore di Gesù, che ha spazio da accogliere anche la tua situazione, in cui puoi trovare accoglienza. Vedete, questa donna è stata evangelizzata e ha creduto al Vangelo e si è giocata nel Vangelo che ha ricevuto. E allora, se lei, a me piace pensarlo, non ne ho la sicurezza, forse si comprende ancora di più questo eccesso del gesto. Perché questa donna, in qualche modo, vuol dire: Signore, tu lì per me sei morto, cioè hai dato tutto per me, hai accettato di essere giudicato dal fariseo che ti ha detto che non sei profeta. Gli uomini, probabilmente, come a volte noi sappiamo esserlo, volgari, qualcuno si sarà dato anche qualche tocco così dicendo: vedi, ti piace pure a lui. Le donne avranno detto, alcune hanno detto: che delusione sto Gesù. Noi speravamo, no, che almeno lui gli desse una bella, no, questa qui, eccetera, ma neanche lui. Cioè, che delusione sto Gesù. Gesù già lì è morto per lei. Si è lasciato giudicare, dai. E allora questa donna in qualche modo non coglie che quel momento è l'ultimo momento per lei di poterle dire: tu mi hai dato tutto, ne ho tutto più. Allora ci fermeremo, poi continuiamo un po' con questo brano e andremo anche più avanti, no? Ma è un po' l'ingresso nella passione, no? Peraltro questa donna sta facendo quello che è preannuncio di quello che Gesù poi compirà per noi. Bene, e allora ringraziamo il Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Buona serata a tutti voi, e anche agli amici. Caro saluto a tutti gli amici di Zoom.